Riccardo, volevo farti questa domanda. Dimmi, siccome tu hai organizzato questo festival, il futuro delle città, Future for Cities vuol dire futuro delle città, praticamente dimmi tre keyword di questo evento.
Permetto che io non so esattamente cosa sto facendo su questo palco con questo signore con la maglia di Kim Jong-un. Allora ti direi parole o termini anche così. Uno dei termini più in voga in questi giorni è stato anche quello della mobilità. Mobilità dolce.
Che cosa hai detto?
Mobilità dolce.
Mobilità dolce.
Sweet mobility.
Ok.
Non credo. Poi, sicuramente sostenibilità.
Basta.
Ah, mi fermi, me ne hai chiesti tre.
Basta. Allora, nei paesi di cui parlo io, c'è gente che è morta per aver detto queste cose. Come hai detto? Mobilità dolce.
Sweet.
La gente muore nei paesi di cui parlo io, perché in questi paesi, signori, noi dobbiamo conoscerli, perché loro sono, innanzitutto, sono molto più di noi, e partiamo subito con una slide, sono molto pericolosi. Allora, innanzitutto siete finiti qua. Se volete scappare siete ancora in tempo. Workshop di alta formazione in tirannia urbanistica. Oggi capiamo e facciamo l'esatto contrario di quello che dice Riccardo. Cioè tutto quello che imparerete oggi, qui, domani, in questo bellissimo festival, non conta per loro. Ma loro sono tanti, perché più di un terzo del mondo vive in un regime. 36,9% fonte Democracy Index. I rossi, spoiler, sono i paesi cattivi. E tra l'altro, Riccardo, sai che notavo che da quando abbiamo fatto
tirannia... Quanto è grande la Libia, tra l'altro?
È gigantesca. Vabbè, gigantesca, okay. Abbiamo disegnata noi, tra l'altro, spoiler. E una cosa che è successa è che da quando abbiamo iniziato a fare tirannia, quel numero ha aumentato, ovviamente grazie al podcast. Ma andiamo avanti. Solo il 6,4% vive una democrazia completa, tipo la Norvegia. Vedete la ragazza che fa boh, che palle, le piste ciclabili, questa roba qui. Andiamo avanti. Il 70% della popolazione mondiale, 5,4 miliardi di persone, vive in una dittatura. Ho messo tutte le fonti, guardate com'è inclusiva, ci sono tutti e sono felici nella dittatura, quindi è inutile che scrivete le fake news.
Da dove hai pescato queste foto, per curiosità? I
queste
dati
foto
non
arrivano dalla propaganda nordcoreana, quindi mi sembrano attendibili assolutamente. Allora, partiamo col primo consiglio, perché qui è pieno di assessori, di gente che lavora in comune, di sindaci, e noi dobbiamo capire come davvero cambiare le città, non con i consigli di ricchezza. Riccardo, le robe avete sentito, mobilità dolce, cazzo, dai, non si può fare questa roba qua. Stupire con la viabilità. Adesso vi faccio vedere un vero consiglio che arriva. Eccolo qua, Mao, Cina. A parte che, stavo vedendo, è la nemesi di Kim Jong-un, perché Kim Jong-un ha i capelli qua e qua non ce li ha. Lui non ce li ha sopra, ce li ha ai lati.
Ma Kim è un taglio trapper in realtà, lui
esatto.
È diverso.
Bellissimo. Allora, cosa ha fatto Mao? Allora, invertire il colore del semaforo. Col rosso si passava, col verde bisognava fermarsi. Questa cosa è successa durante la rivoluzione culturale. E com'è andata? Secondo me è andata così. Cioè, Mao fermo al semaforo e dice, perché siamo fermi? E fa, è rosso. E fa, e allora? E no, dottor Mao, generalmente quando c'è il rosso ci si ferma. Fa, scusa, ma io ho fatto del rosso il colore del progresso, cioè la mia brand identity, cioè non ci possiamo fermare. Allora l'assistente muore per aver detto queste cose. E Mao dice invertiamo i colori dei semafori. Quindi mesi di panico in cui la gente arrivava verde, fermi, rosso, passava. A un certo punto Mao cambia idea, torna sui suoi passi, ma voi non dovete farlo, voi assessori, parlo ai sindaci presenti, non fatelo, andate avanti, farete molta strada, non con la macchina. Andiamo avanti col prossimo consiglio che arriva dai tiranni. Creare dei lino banfi giganti. Don't miss it. Mi raccomando, ragazzi. Qui stiamo dando dei consigli per cambiare le vostre città. Riccardo, vediamo che cosa hanno fatto. Stanno già ridendo.
Chi è costui? Non allora, mi sembra lino, tra l'altro, ambasciatore UNESCO, se non mi sbaglio.
Esatto. Allora, questo qua è un lino banfi gigante dell'Africa. Creato... Allora, guardate, ce n'è un altro. Ok. Tra l'altro, cioè, sembrano i manichini, quelli dell'Italia Forte, è presente di quelli negozi. E però in realtà qua la fecondità, cioè il fatto di essere in sovrappeso, è un messaggio subliminale, perché nei paesi poveri il leader, anche se è magro, lo fanno grasso, perché il senso è io posso mangiare quello che voglio, tu vivi con un dollaro e mezzo al giorno, devi morire.
È la questo food policy, questa verrebbe chiamata food policy oggi.
Esattamente.
Che qua funziona.
Quindi,
molto.
Perché? E soprattutto chi ha creato tutti questi giganteschi lino banfi? Perché è incredibile questa mano stupenda. C'è un laboratorio artistico che, pensate, è in Nord Corea. Questa è una storia che meriterebbe solo questa un podcast. Si chiama Mansudae Art Studio. Io chiaramente non conosco il coreano perché non l'ho fatto al liceo. Ho fatto il creolo haitiano al liceo. Ognuno sceglie la lingua che vuole.
Scientifico sperimentale.
Sì, esatto, era linguistico. E allora questi Lino Banfi sono stati creati in Nord Corea perché in Nord Corea c'è questo laboratorio artistico, questa factory che ha creato Kim Jong-il parecchi anni fa, quindi il papà di Patatone. Questa cosa è ancora in atto.
Spiega chi è Patatone, per cortesia.
Patatone è Kim Jong-un, è lui.
Grazie.
Ciao,
sii inclusivo nell'utilizzare esatto. Il tuo linguaggio.
Inclusivo. Allora, Patatone continua l'opera del papà e cosa è successo? Ha creato un laboratorio artistico con 1000 artisti scelti in tutto il paese che producono le statue di tutte le tirannie del mondo. È una storia stupenda, soprattutto anche quelli in odore di tirannia, cioè quando c'è un odore di tirannia, cioè tipo l'Argentina, adesso che c'è quello lì con la motosega, lo avete visto, bellissimo, quello lì pazzo, Milei, no? Javier Milei, so
ti ho immaginato esatto, in questi giorni lì, quando abbiamo fatto il posto di lui.
Hai pensato subito, arriva lì il rappresentante nordcoreano e dice, ascolta, siccome ho già capito come va la cosa, facciamo un bel Lino Banfi, ma io non sono grasso, fa niente, ti faccio una statua così. Allora, questo laboratorio artistico che produce statue in tutto il mondo fa un sacco di soldi, che però non vanno nelle tasche dei nordcoreani, ma vanno nelle tasche di Patatone, capito il business? Siccome è un uomo che comunque ha un embargo clamoroso, cioè un embargo che non sta né in cielo né in terra. E allora, oltre a Lino Banfi, loro si occupano di fare. Vabbè, questo è il nonno di Kim Jong-sung, perché Kim è il cognome, tra l'altro, in Nord Corea. Guardate la proporzione, quindi guardate quanto sono grandi. Questi
loro
sembrano...
sono padre e nonno di Kim.
In teoria sì,
giusto?
A me sembra okay. La stessa persona, mi sembra tipo i manichini dell'OVS, cioè con i vari modelli, forse sono
il
così.
Il taglio di capelli è sempre lui, giubbotto di pelle, ricordo,
giubbotto
che andava
di
molto,
pelle
anche Kim oggi lo
a
usa
a 99,99 euro, che secondo me è molto bello. Ok, oltre alle statue loro fanno arredi urbani e li fanno così. Allora, questa è la propaganda nordcoreana, qua ci sono tipo dei Kitemurt in nordcoreano, ok? Questo è un soldato nordcoreano che spacca la Casa Bianca, ok? Però guardate che bello, io ci ho arredato il salotto questa roba, ragazzi, io ve la consiglio, è stupenda. Mansudae Art Studio, altro che Via Tortona, quelle cose lì, guardate qua. Allora, andiamo avanti, questi sono i quadri alla mia, un mio amico. Questi sono i quadri che arredano un po' Pyongyang, questo è il nonno di Patatone, questo non è Thomas Millian, anche se sembra Thomas Millian, no? Perché c'ha la tuta tipo da meccanico. Questo è il nonno di Patatone, il papà di Patatone, con il nonno che indica il futuro, perché i tiranni indicano sempre il futuro, hanno sta fissazione stupenda.
Tanto da chi è che hai rubato questa immagine che è rimasta logata come quelli che hanno i diritti? Dalla dittatura che lascia
esatto.
Comunque, come si chiamano, i wall.
Dietro paesaggio nordcoreano, però indica il futuro. Poi, indica sempre il futuro, ce ne sono tipo 900 di lui che indica il futuro. A un certo punto muore, quindi è vestito di bianco, e il figlio gli dice, ok papà, quello è il corteo funebre. Quindi la strada è quella lì. Questo fa sempre parte dell'arredo urbano. Quindi loro sono disponibili per fare le vostre città. Che ne so, c'è il sindaco di Tortona. Vi fai un bel quadro di questo tipo.
Questa guardate. Sarebbe urbanistica tattica oggi. La chiameremmo così. La metti di colori un po'.
E la buttiamo così. Andiamo avanti perché... Allora, questo lo conosciamo tutti. È un quadro di Jean-Louis David, Napoleone che valica il Gran San Bernardo. Quindi Jean-Louis David oggi è un parrucchiere. In realtà... Nel 1800 era un bravissimo pittore. Chi ha fatto questa cosa?
Si è reinventato.
Allora, guardate qua. Uguale. Cioè, hanno fatto lo stesso quadro. Perché tanto in Nord Corea nessuno ha internet. Quindi non è che puoi dire, hai plagiato. Che cazzo ne sai? Non c'hai i libri. Non c'hai internet. Quindi plagio totale di un quadro. Tra l'altro, cioè, veramente uguale in montagna. È stupenda questa roba. Cioè, la Nord Corea è un posto meraviglioso. Cioè, tipo, io vado lì, canto una canzone di Mick Jagger. Oppure, che ne so, faccio Come on baby, let my fire. Bellissima, mi è venuta così adesso. Andiamo avanti. Allora, non sentite Riccardo le cose che dite in questo queste robe? Cancellate quello che sentirete.
Abbiamo appena finito di parlare di Forestami, tra l'altro, esatto. Poco fa, quindi insomma è attuale.
Quindi Riccardo, ascoltami, perché tu devi entrare in un mindset diverso, nel mindset tirannico. Allora, no foreste urbane, no sostenibilità, no welfare, no trasporti, ma chi se ne frega, il tiranno non pensa al cittadino. Un solo obiettivo, entrare nel Guinness dei primati. E c'è Patatone, vabbè, questa foto non è vera. Non so cosa sono quelle tre facce in sovrappeso sul suo braccio, mi fanno molto ridere. Ok, entrare nel Guinness dei primati. Chi ha fatto questa cosa? L'hanno fatto in tanti. Questo non è uscito al Burning Man Festival, ma è un tiranno, è Niazov del Turkmenistan, c'è anche un episodio di Tirani dedicato a questo grande talento. Questo è il testo sacro che ha scritto, questo è un anello grande come un monolocale di Via del Corso a Roma. Allora, lui è entrato nel Guinness dei primati perché ha creato l'ostuni della tirannia, questa secondo me è l'ostuni della tirannia, perché è tutta bianca e con quell'oro un po' da camorrista che non fa mai male. Allora, perché l'ostuni della tirannia e soprattutto cosa c'entra il Guinness? Quest'uomo, soprattutto grazie al suo, vado avanti, queste le salto, così mi dico 60 slide. Allora, è stato lui a portare nel Guinness il Turkmenistan. Lui è il dentista di quello di prima, cioè quello che andava ai festival così. Lui è il dentista, che adesso c'è suo figlio, lui è uscito di scena da poco tempo. In effetti sembra, sai quelli che suonano a piazza, a Canale Italia, festa in piazza, avete presente Tele Lombardia, quelli che mettono le canzoni per i vecchi, che ballano così, che fanno l'ultimo ballo prima di spirare. Ecco, però lui in realtà è una persona cattivissima, è il tiranno del Turkmenistan. E lui
spiegami
ha portato...
il canino, non capisco il canino, se ha qualcosa che
perché
fare
adesso
con
ci arriviamo, sono okay. Andato troppo avanti, è uno spoiler di quello che arriverà. Guinness dei primati, lui cosa ha fatto? Ha usato talmente tanto marmo che è entrato nel Guinness, città Ashgabat, che è la capitale del Turkmenistan, siamo in Asia centrale, è entrata nel Guinness dei primati per un uso spropositato di marmo. E lui tra l'altro ha un altro Guinness per un'altra cosa demenziale che ha fatto, la trovate su Google, e quindi diciamo un tiranno non deve pensare al cittadino, al welfare, alle ciclabili, ragazzi, basta con sta roba, entrare nel Guinness, come ha fatto lui. Diceva giustamente Riccardo, perché la svolta canina? Perché il tiranno che c'era prima odiava i cani, quindi a un certo punto ad Ashgabat, la capitale, immaginate Roma, Gualtieri, che dice via i cani dalla capitale perché puzzano, quindi sono spariti i cani da Ashgabat. Siccome invece a lui piacciono i cani, quando è andato al governo lui ha rimesso i cani, ma li ha rimessi, adesso vi faccio vedere, così. Ok, cioè quindi non è che gli piacciono i cani, per lui sono divinità pagane. Quindi quello che dovete fare, assessori, sindaci, presenti, trasformare i cani in divinità pagane, perché il cane fa sempre ridere, c'è sempre nei programmi TV, è una cosa bella. E lui cosa ha fatto? Guardate, un cane, questo è una statua di 6 metri d'oro. E guardate cosa ci dice la, cioè a parte, guardate che città, no? Qua è tutto desigual.
Ostuni, continua ad essere ostuni, è sempre lei?
Che cosa?
È sempre ostuni questa?
È sempre l'ostuni della tirannia. Allora, la BBC dice, la statua è dotata, mi piace la BBC perché cerca di trovare poi una logica, no? Allora, la statua è dotata di un LED con riprese video della razza in vari contesti, quindi il cane che gioca, il cane che fa l'aperitivo, il cane che nel camerino che trova, si cambia, insomma, trova il nuovo trench. Poi dice la BBC, non è chiaro quanto sia costata la costruzione della statua, tantissimo, perché per fare una roba di questo tipo...
No, ma aspetta, chi è che si poneva questa domanda?
Questa domanda la pongo io.
O te la poni tu, no, ok, va bene.
Ma soprattutto se la sono posta loro, no? Cioè loro dicono, ma non è chiaro quanto sia costata la costruzione, perché dicono, ma com'è possibile fare un cane d'oro alto 6 metri? Ma poi guardate la proporzione rispetto alle macchine, perché poi stiamo facendo, ecco, per quelli che stanno ascoltando il podcast, stiamo descrivendo un cane gigantesco, un cane che soffre di gigantismo, ok?
In tutto chiarissimo, tra l'altro, quelli che ascoltano in questo momento.
Dire una spiegazione che comunque funziona. Chiarissimo. Però guardate, è pulita, non c'è una buca, no? Questo direbbero i complotti. Allora, questa è un'altra statua, stiamo sempre per quelli che ci ascolteranno in questo podcast. Noi siamo nel 2054, ragazzi. Allora, c'è una statua, anche qui, gigantesca, con... Riccardo, quanti sono? 4 cani?
Sono proprio 4, sono per 4 gli amici cani. Che ci ascoltano da
sono
casa.
Sono 4
esatto.
Cani.
Sono proprio
ce ne sono
uno un po'
due
più grande
in braccio al tiranno, ok? E praticamente possiamo dire una statua molto brutta questa, tanto Berdi, che il tiranno non si offenderà, anche se ci segue, lo salutiamo.
Con una serie di cecchini appostati là in alto a destra, mi pare.
È vero, non li avevo visti.
Chiunque provi a tirare e a scagliare oggetti.
Cioè loro, che tra l'altro uccideranno quelli che sono nel flauto. Allora, questa statua in realtà secondo me è molto brutta perché... Cioè, sembrano quelle statue che trovi, avete presente, sulle statali, no? Che ci sono quelli che vendono i nani da giardino, i cani, il Padre Pio, quei Gesù Cristi giganteschi, quelli così, che sono alti 6 metri. Ecco, mi sembra un po' quel taglio che secondo me, ecco, non è... Cioè, è meglio questo, no? Invece, questi cani, secondo me, Riccardo, non so tu cosa ne pensi, però stiamo parlando di arredo urbano, questa roba
Piazzale Loreto starebbe benissimo, dici, per la nuova Loreto che sta venendo ripensata. Esatto. Tanto dagli amici di Lombardini che abbiano qualcosa a che fare.
A Piazzale Loreto, quindi Beppe Sala che è un nostro
ispirali,
fan.
Ispirali, ispirali.
Si possiamo dare questa ispirazione. Andiamo avanti. Allora, per il bene della città, sostenere la lobby degli autolavaggi. Sembrano tutte cose matte, ma ragazzi, sono esistite, esistono. Siamo sempre nello studio della tirannia. In Turkmenistan. Allora, il tiranno del Turkmenistan, che è quello che suonava la pianola che avete visto prima, è tipo mio padre. Cioè, praticamente mio padre, se tu fai i soldi di Elon Musk, se tu fai parli di semiotica con Umberto Eco, se hai l'auto sporca, per mio padre sei un fallito. Ok? Il tiranno lo pensa nello stesso modo, quindi talmente le girano le palle se hai l'auto sporca, che ha fatto una legge per cui se hai l'auto sporca vieni arrestato o multato nella migliore delle ipotesi. Quindi una cosa che dovete fare è le auto pulite, perché è una cosa che funziona, a lui è funzionata.
Decoro urbano, continuo a darti...
Vedi che comunque vedi, trova delle linee guida. Lì. Decoro urbano. Poi, ragazzi, abbandonare il buon senso e affidarsi alla scaramanzia. Che cosa ha fatto il tiranno? Turkmenistan, sempre BBC, a un certo punto ha bannato le auto nere. Immaginate che il Turkmenistan è un paese che ha un sacco di problemi, quindi immagina che tu non hai una lira e il tiranno dice le auto nere portano sfiga. Cioè tu devi ridipingere la macchina, la devi demolire, no? E soprattutto però lui ha avuto il coraggio di dire quello che diciamo tutti quando passa il carro funebre, lui si tocca la Gianbruno, no? Ok. E quindi lui ha detto semplicemente io non voglio più toccarmi, decoro urbano. Siamo di nuovo lì. Ed eccoci arrivati a un altro talento. Per quelli che ci ascoltano nel podcast c'è... Come possiamo descriverlo, Riccardo?
Un signore con un gessato largo, sì? Spilla sul bavero, credo doppio petto, sì, doppio petto,
sì?
Orologio, probabilmente importante, delle banane dietro il suo capo e, e una serie di persone con dei copricapo voluminosi.
Con dei copricapo. E lui, e probabilmente c'è quest'uomo che sta ballando sotto l'effetto della chetamina, perché oggettivamente, guardiamolo bene, cioè nessuno ha questi occhi. Ok, allora quest'uomo è un tiranno, è il tiranno del Kazakistan, paese che ha ispirato Borat, e questo è Andrew di Big Mouth, non so se qualcuno l'ha visto su Netflix, non state ridendo quindi non l'avete visto, però è uguale a lui, come avete visto è uguale a lui, e lui è diciamo il delfino che adesso questo qua ha messo, quindi lui non c'è più, c'è quest'altro. Che cosa ha fatto il delfino di Nazarbayev, che è il tiranno del Kazakistan, quando... Lui è uscito di scena, che cosa ha fatto? Ha fatto una mossa che anche voi, ripeto, assessori e sindaci, dovete fare per cambiare le vostre città. Chiamare la capitale col proprio nome.
Questo è un classico. Beh. Questo è un classico.
Allora, lui si chiama Nur Sultan. Cioè, tutti immaginate, lui che finisce il suo periodo elettorale, no? Di 30 anni, ok, 30 anni, tra l'altro con delle elezioni certe volte rinviate così. Tipo, no, quest'anno non si fanno, ci vediamo fra 4 anni. Così. Allora, per fare, diciamo lui, per fare, no, il tiranno quello che assomiglia ad Andrew di Big Mouth, per fare un piacere a lui, che in realtà, come dire, è il nudo proprietario del Kazakistan, ha rinominato la capitale come si chiama lui, che è Nur Sultan, che è il suo nome. E guardate questa cosa stupenda. Allora, The Astana Times. Cioè, io me lo immagino, tipo, sai... A lato, un articolo piccolino che vedi dopo aver scrollato fino a Pechino, no? Scrolli, poi dici Astana rinominata Nur Sultan. Tra l'altro c'è, Riccardo ti volevo fare notare, c'è un problema di branding perché il giornale
c'è un tema.
Si chiama Astana. Cioè quindi immagina la riunione di redazione quando arriva la notizia che è cambiato il nome della città. Cioè tipo il New York Times che diventa Riccardo Out Times.
Calmo.
Cioè. Facciamo? Cambiamo il nome.
C'è anche una squadra di ciclismo, tra l'altro, intitolata Astana. Mi sto chiedendo che fine abbia fatto. Cioè, sarà ancora lì.
Ci corre
Nibali. Una squadra di ciclismo che si chiamava Astana.
Ah.
Dov'è Goisis le sa queste cose qua? L'Astana, Nibali, no? Era lì.
Sì, perché poi è tornato. Perché a un certo punto, guarda, infatti per venire a te,
mi hanno tagliato la testa.
Economist.
Eccolo.
Indovina qual è la città che è entrata nei record per aver cambiato più volte nome. E poi c'è questo verbo rechristened, ribattezzato, mi fa volare. A me rechristened mi piace, sembra una bestemmia in Veneto, non lo so perché, mi dà questo sapore. Comunque è stata ribattezzata 5 volte in 60 anni, quindi immaginate gli abitanti di Astana, oggi abbiamo cambiato nome, ma come ancora, cazzo, non è possibile. Quindi si chiama Astana proprio per questo motivo. Andiamo avanti, guardate l'articolo del Guardian, cioè questi sono poeti, ragazzi, non è che sono persone come voi, questi sono dei talenti, guardate che bello articolo. Benvenuti ad Astana, Kazakistan, uno dei posti più strani sul pianeta Terra. Cioè, quindi tu non è che hai creato una città, hai creato una cosa che è tra le più strane del pianeta Terra. Guardate, già iniziamo già a vedere un po' di elementi, no?
La skyline, ti porto in questo mondo.
Mi porti dove vuoi tu. Allora, qui ragazzi, la skyline, lo dico per quelli che ci ascolteranno, nel 2024 quando il mondo sarà finito, nel 2054 quando il mondo sarà finito, sentiranno questo podcast e diranno, oddio che bello, c'era Astana. In realtà sembra un incubo di cosa nostra, no? Perché abbiamo tutto l'oro, abbiamo queste due caffettiere messe così al centro della città, sempre il marmo, perché il marmo... Riccardo, marmo, il marmo
va,
funziona.
Marmo va, non passa mai di moda. Il colonnato che ti dà,
che chiude e apre, no? Un po' come Piazza San Pietro. Ma andiamo avanti.
Grattacieli lì eleganti, geometri. Sembra, io da Genova, sembra il mattitone di Genova, uno di due, bello.
Vedi quanti riferimenti, perché lui
ce
li
n'è,
sa.
Ce n'è.
Adesso arriviamo a capire. Nazarbayev, che è quello lì che ballava in chetamina così, afferma di essere progettista, questa è The Atlantic, afferma di essere progettista di ogni dettaglio di Astana, compresa la scelta delle vernici. Cioè, pensa che megalomania, ho scelto pure le vernici, ma sei già il tiranno? No, io ho scelto le vernici.
Colorist.
No? Esatto. Allora, lui dice, io sono l'architetto della città e non mi vergogno di dirlo. E qua vi voglio. Allora, per chi ci sta ascoltando, stiamo vedendo, Riccardo, un'anfora che è precipitata su un ristorante. È corretto?
Hanno fatto un incidente l'una con l'altra.
Esatto.
Gigante anfora si schianta contro
e non mi vergogno di dirlo, no? Allora, come può nascere un'idea del genere?
Continui a rubare queste immagini dallo stesso sito, mi fa impazzire. Ma dove le trovi? Che sito è Alami?
È mio, perché io mi chiamo Alami.
Ci verranno. Ah, okay,
è il mio cognome, Losito Alami. Io sono Antonio Losito Alami. È un branded content, in realtà, lo sto facendo per gli amici che ci seguono dal Turkmenistan. Allora, perché questa cosa? Dovete sapere che il tiranno. Che ore sono? Andiamo bene.
A quante slide sei? Di che ce ne avevi 124?
No, mica tanto.
Non è ancora pestato merde grossi, sono terrorizzato okay, delle cose che
niente,
dici in questo
io
clima politico.
C'ho loro dalla mia parte. Allora, com'è possibile che sia quest'anfora precipitata su un ristorante? Pare che secondo me è bellissima, lo voglio dire a chi mi vuole uccidere. Allora, il tiranno, e questo non sto scherzando, non è una battuta, si vantava di fare gli schizzi degli edifici, che fra poco vediamo, sui tovaglioli a fine cena.
Come fa Renzo Piano, notoriamente.
Come fa Renzo Piano, ma lui li fa meglio. Cioè, su un toglio, quindi immaginate lo schizzo di un tiranno, che avete visto quello lì così. Cioè, è quello lì. Lo schizzo di un tiranno a fine cena, cosa può essere? Tipo, cioè, la casa fatta così, e uno deve inventarsi una roba. Allora, com'è possibile aver fatto questa cosa? Io non lo so. Cioè, non so come gli è venuta questa idea. So solo che, magari, io mi voglio immaginare questa scena, Riccardo. Lui era tipo all'Eroa Merlin, stava camminando tra il reparto fioriera, cioè appunto prende dentro un'anfora, l'anfora cade e dice, cazzo, ma perché non faccio un palazzo che ha queste caratteristiche?
I colleghi vicino, genio,
genio, genio, genio, genio, segno, l'architetto che scrive. Ecco qua. Allora, gli ingredienti per creare Astana, andiamo avanti. De Chirico, Rita De Crescenzo. La TikToker napoletana che salutiamo. Ciao Rita. E De Chirico che salutiamo. Quindi surrealismo e Rita De Crescenzo, cioè non è che c'è una parola per definirla. Capiamo perché, ecco qua, guardate, due moca gigantesche, guardate questi palazzi, il verde però è curatissimo. Abbiamo una casa bianca, c'è cioè una riproduzione della casa bianca, adesso parliamo di questo edificio bellissimo, guardate questo skyline, cioè guardate cosa ha fatto il tiranno, perché il tiranno nel 97 sposta la capitale ad Astana, che non era lì. Allora c'è un pallone d'oro, così. Poi c'è una caffettiera, sembra poi una caffettiera tipo alla Seletti, di quelle belle, sai, quelle così.
Pettinatine, confermo.
Poi abbiamo questa casa bianca col pinnone, una piramide,
che
perché comunque l'Egitto funziona in ogni epoca, no? L'Egitto funziona sempre. Poi una torta caprese di vetro, perché non riesco a capire un'altra cosa. Ok, parliamo un attimo della casa bianca. Ci sono analisti che hanno detto, ci ricorda vagamente Walt Disney. Allora, voi dite, vabbè, ma non c'entra molto, però siccome sono sempre schizzi fatti a fine cena da un tiranno e siccome in questa nuova stagione di Tirani, che fra poco annunciamo che ci sarà, parleremo di un tiranno che si ispirerà tantissimo ai cartoni animati, io non credo che sia tanto lontano dalla verità, soprattutto parlano di questo pinnacolo che è quello che ha proprio disegnato e questo blu, no? Quindi è molto probabile che abbia usato dei riferimenti Disney, quindi ragazzi di cosa stiamo parlando, no? Noi facciamo le ciclabili, loro fanno la Casa Bianca con la Walt Disney, quella è la bandiera del Kazakistan. Andiamo avanti. Allora, cosa ho scritto? Progettare nuovi quartieri senza pensare alla praticità o all'ambiente con solo l'obiettivo di distruggere il pianeta. Ah sì, questo è un centro commerciale che ha fatto il tiranno. Ok, la gente già ride per questa cosa. Allora, Astana è una delle capitali più fredde del pianeta, meno 50 gradi arriva.
Loro nessuno ha mai camminato vestito così ad Astana, praticamente, anche ad agosto.
Esattamente. E cosa succede? Che c'è perennemente la sabbia. Allora, hanno preso la sabbia delle Maldive, lasciamo perdere il trasporto di questa cosa complicatissima, ma in un posto dove ci sono meno 50 hanno portato l'ambiente del centro commerciale a 35 gradi, quindi 85 gradi d'inverno di escursione termica, perché la sostenibilità non è un tema, Riccardo, quindi cancellalo da queste cose, non ci serve perché il mondo sta finendo. Questo vabbè è un'altra cosa, andiamo avanti, torniamo.
Cosa ci faceva Giovannotti? Stavo cosa ci faceva Leone?
No. Stavo già ridendo.
Almeno smaila.
Questo lo facciamo, datemi un'indicazione, posso andare?
No, ti voglio tagliare tutto.
Devo accorciare.
Bovio è
okay, severo. Devo accorciare. Va bene, allora, Tanshue, siamo in Birmania, Tanshue, anzi Myanmar, come è stata rinominata dai tiranni. Allora, questo è il tiranno, quindi vediamo un tiranno che assomiglia pericolosamente a Umberto Smaila, ok? Ma in realtà ha gli occhiali di Leone di Lernia. Quindi, cioè, di cosa stiamo parlando? Allora, Umberto Smaila più Leone di Lernia. È chiaro che viene fuori una cosa che è una bomba. Cosa ha fatto questo tiranno? Avere un piano regolatore? No. No. Basta con queste cose legali. Giocare a Minecraft? Sì. Qual è l'obiettivo di Minecraft? L'obiettivo del gioco è creare un mondo e sopravvivere, che è la stessa regola dei tiranni. Quindi lui ha creato una capitale perché ha spostato la capitale nella giungla malarica. Quindi praticamente, per dirla molto velocemente, cioè questo c'è, hai visto, ho messo il protagonista di Trainspotting perché che suda.
Ce lo ricordiamo.
Ce lo ricordiamo. Allora, praticamente cosa è successo? Un vero tiranno non usa dei consigli dei politici, usa gli astrologi. Ok, dovete usare degli astrologi anche se lavorate in comune, usate gli astrologi, fanno delle previsioni molto giuste. Nel suo caso le hanno detto: guarda che stanno arrivando i Marines, stanno sbarcando. Lui aveva una bellissima capitale antichissima sulla costa e ha detto: vabbè, allora sposto la capitale, no? Sembra una cosa logica. Quindi sposta la capitale 300 km dentro, nella giungla. C'era la moglie che gli ha detto: io lì non vengo, per farvi capire quanto faceva schifo. E lui ha creato questa cosa che, cioè, questo è il mio sogno, avere questo TripAdvisor, ragazzi. La bizzarra capitale della Birmania è il Guardian. Un'enorme periferia post-apocalittica. Cioè, ma è una recensione stupenda. Cioè, tu non è che hai creato una cosa, hai creato un'enorme periferia post-apocalittica. Allora, questa è la tangenziale.
No problemi di traffico, no. Chiamate Parolotto e portatelo in Birmania a vedere come si fa.
Non ci sono problemi di traffico. Dolce. Abbiamo una statale che si chiama così, l'ho dovuta scrivere, Yaza Irtan Road, 20 corsie, c'è solo un'auto e probabilmente è il rider che sta portando il tacos al tiranno, voglio sperare. E quindi, esempio che è stato copiato da Guinea Equatoriale, no? La Guinea Equatoriale, noi abbiamo due episodi di tiranni, del dottor Nghema, che salutiamo, che è il TikToker della tirannia, e suo padre che è un cannibale, quindi una coppia bellissima, anche loro, sempre per la stessa paranoia, stanno spostando la capitale. Io andrei in chiusura a questo punto perché mi fanno dei gesti tipo... Anzi, mi fanno così,
Paolo.
Che in America vuol dire taglia, in Nord Corea vuol dire arrivata all'opposizione. Questo è il segno che si fa. Ok, allora io farei vedere l'ultima slide, cioè avrei altre cose, fa niente, no? Eccolo qua.
Così
allora ragazzi, avete visto? Teodoro Nguyen. Allora, questo è il mio direct.
Sei tu? Cioè, questo è il tuo Instagram?
Questo è l'Instagram di Diventa un Tiranno. Cosa succede? Che io faccio, storia vera, faccio una puntata su Papà Cannibale e su Ted Nghema, che è il tiranno TikToker, e su Instagram è fortissimo. A un certo punto, siccome io sono un boomer, non sono come Ted Nghema che è bravissimo, io sono un boomer.
È un Gen Z lui.
Cosa faccio? Condivido, per dire che c'è il nuovo episodio di Tirani, ho condiviso nelle mie storie i suoi post. Siccome lui è matto, lui ha visto tutte le condivisioni e ha iniziato a commentarmi le storie. Lo dico per quelli a casa, c'è emoji che ride e ci sono quattro emoji, quelli storti, quelli che usi fino a quando hai 13 anni e dopo è illegale usarli, no? Cioè, dopo, se hai già 14 anni non puoi usare la risata storta che ride. E invece lui che ha 55 anni, ragazzi, 55 anni, Ted Dingema, mi ha commentato le storie così. Immaginate me, che io ero in vacanza con i miei genitori, un momento bellissimo, una cosa che non accadeva, arriva le notifiche, Ted Dingema ti ha inviato un messaggio. Ma ragazzi, non sto scherzando.
Hai condiviso la cosa con tuo padre, quello sempre della macchina sporca.
Esatto, esatto, che tra l'altro era d'accordo con Dingema. Io sono stato 5 minuti così, cioè tutta la mia vita mi è passata davanti, no? La mia prima volta, la mia prima canna, la seconda canna, la terza canna, poi però quando ho visto questa roba mi sono veramente spaventato, tant'è che non gli ho risposto, cioè a un certo punto ho detto facciamo una risposta simpatica, ho detto Antonio è un tiranno, ti sfila la colonna vertebrale, quindi ho lasciato così, sono stato tutto il giorno senza parlare con mio padre, fa ma cosa c'è, hai lavato la macchina, siamo in vacanza, basta cazzo. Ok, e basta, io volevo lasciarvi, visto che mi fanno dei gesti così, bastardo, chiudi, bastardo, 66 slide. Allora, io farei partire il video, no? E loro dicono, ah, finalmente questo stronzo. Ok.
Fategli un sorriso. Che
prima, allora, no, aspetta un attimo, aspetta. Allora, diciamo, ok, abbiamo bruciato la battuta, ma la facciamo lo stesso. Volevo lasciarvi con un grande messaggio di speranza. Lui è un uomo che ha dato... come dire, ha dato delle parole alla democrazia, lui è quello che ha sconfitto i nazisti, quindi voglio lasciarvi con un messaggio di Winston Churchill, che è un grandissimo politico e che ha detto delle parole che personalmente mi hanno ispirato anche nella creazione di Tirani. Sentiamo il video anche se è già spoilerato. Ok, quindi ragazzi, andando in Winston Churchill.
Antonio Losito.